Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran preoccupato per la situazione dei rifugiati in Afghanistan. Nucleare Iran alla IEA non ceda a pressioni politiche. Turchia nuova offensiva contro curdi nel nord dell'Iraq. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 23 novembre 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con arte persiana. La frequenza onde corte di Radio Italia 5930 kHz pari a 49 metri, il nostro indirizzo è email radioitaliairip@99@gmail.com. Grazie. Tra poco. La Repubblica Islamica ha espresso preoccupazioni per la difficile situazione dei rifugiati afghani con l'arrivo della stagione fredda. Il portavoce degli esteri Said Khatibzadeh ha dichiarato in una conferenza stampa in risposta alla domanda di un giornalista sulla situazione dei rifugiati, dei migranti afghani proprio con l'arrivo dell'inverno, che tutte le autorità del paese sono a conoscenza della difficile situazione in cui si trovano i nostri fratelli e sorelle afghani e stiamo facendo il possibile per contribuire a dare una mano a loro come abbiamo fatto in tutti questi anni. L'Iran accoglie un gran numero, un numero che oscilla tra 4 a 5 mila rifugiati che arrivano ogni giorno dall'Afghanistan nel territorio della limitrofe Repubblica Islamica dell'Iran, soprattutto un esodo forzato dei degli afghani dopo la presa dei talebani al potere in questo paese. L'organizzazione non governativa norvegese, Consiglio Norvegese per i Rifugiati, che opera anche in Iran, di recente ha avvertito il mondo e la comunità internazionale per il fatto che l'Iran ha bisogno di maggiore sostegno internazionale per gestire questi flussi. Stando a fonti locali, da 4-5 mila afghani scappano in Iran su base quotidiana attraverso valiche di frontiera non ufficiali. Proprio si legge in una nota rilasciata dalla ONG per i rifugiati, la norvegese. Questo consiglio per i rifugiati del paese scandinavo che si trova in Iran sostiene questi afghani e centinaia di migliaia di altri che si nascondono proprio in questo paese da molto più tempo, alcuni da decenni, e possono godere del sostegno e del contributo dell'Iran, ha detto il segretario generale della ONG Jan Egeland, che ha fatto notare almeno 300.000 afghani sono arrivati in Iran da quando al potere in Afghanistan è salito i talebani. L'organizzazione umanitaria ritiene che il numero dei profughi che tentano di attraversare il confine con l'Iran potrebbe aumentare drasticamente con l'arrivo dell'inverno. Iran nucleare Barjom, vigilia della ripresa dei colloqui sul nucleare. Iran ha detto all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, di non arrendersi a pressioni politiche e al contrario cerca di preservare la sua natura tecnica. L'appello è stato lanciato dal vice ministro agli esteri Ali Bagheri-Kani, capo negoziatore sul nucleare iraniano, nel giorno della visita in programma del direttore dell'Agenzia ONU per l'Atomica, Rafael Mariano Grossi. La Repubblica Islamica non ha motivo di mantenere gli impegni presi con l'accordo sul nucleare piano d'azione congiunta globale Barjom se le altre parti non onorano loro promesse, ha detto ancora il diplomatico iraniano, sottolineando che gli Stati Uniti hanno espresso messaggi contraddittori rispetto al negoziato, ma nello stesso tempo non hanno altra possibilità che accettare i termini del Barjom. Continueremo ed espanderemo la nostra attività nucleare nell'ambito al patto, ha detto ancora Bagheri-Kani, facendo riferimento all'accordo trovato e siglato nel 2015 nella capitale austriaca Vienna. Il capo negoziatore della Repubblica Islamica ha anche invitato alla serietà gli altri paesi firmatari dell'accordo, i cui rappresentanti si incontreranno il prossimo 29 novembre a Vienna per cercare di rilanciare il patto che si trova in stallo proprio dopo l'abbandono da parte degli Stati Uniti sotto Trump nel 2018. Iran per anni ha continuato a rispettare unilateralmente per mantenere e mostrare la sua buona volontà, ma dopo anni che ha subito solo le sanzioni da parte degli Stati Uniti e la mancanza dell'impegno e del rispetto da parte di altri paesi firmatari, e dopo aver lanciato numerosi avvertimenti, ha dovuto scegliere l'opzione del disimpegno nucleare. Ma la Repubblica Islamica, ha proseguito ancora il diplomatico, ha detto di essere pronto, l'Iran ha detto di essere pronto a tornare al tavolo dei negoziati solo per raggiungere il risultato, cioè la revoca totale di tutte le sanzioni imposte illegittimamente al paese. Il Ministero della Difesa turco ha annunciato una nuova offensiva contro gruppi curdi nel nord dell'Iraq, aggiungendo che le sue forze di sicurezza avrebbero neutralizzato, la parola utilizzata dal dicastero turco, di 831 ciò che ha definito il Ministero della Difesa di Ankara terroristi. Il 16 novembre, nell'ambito di un intervento in una seduta parlamentare, il ministro alla difesa turco Akar ha reso noto che dal 24 luglio 2015 le forze di sicurezza turche hanno ucciso oltre 32.000 militanti appartenenti a diverse organizzazioni, cioè le curde. A partire dal 2016 Ankara ha avviato una serie di operazioni antiterrorismo lungo i suoi confini e nel nord della Siria per prevenire la formazione di corridoi. Le offensive di Ankara sia in Siria che in Iraq sono state ripetutamente condannate dai rispettivi governi di Ankara e di Baghdad. Premio Nobel italiano, ci sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale, il prestigio della scienza e la fiducia in essa vanno proprio diminuendo velocemente. Ha lanciato un appello proprio Nobel 2021 per la fisica a Parisi, professore alla Sapienza, con un vorace consumismo tecnologico si diffondono pratiche astrologiche antiscientifiche. Molti Stati membri dell'Unione Europea hanno iniziato a reintrodurre misure restrittive, facendo spesso affidamento al Green Pass per consentire l'accesso sicuro alle aree pubbliche. Dobbiamo evitare la frammentazione, serve un forte coordinamento. Per questo stiamo preparando un aggiornamento delle raccomandazioni del Consiglio sulla libera circolazione in Unione Europea, ha detto la commissaria proprio al Parlamento dell'Unione Europea. Non possiamo però imporre il coordinamento in un'area in cui la competenza spetta esclusivamente agli Stati membri. Austria, ad esempio, a partire da oggi lockdown totale dopo proprio una nuova ondata anche feroce del coronavirus. Andiamo negli Stati Uniti, Joe Biden ha riconfermato Jeremy Powell alla guida della Federal Reserve per un secondo mandato. Alla vicepresidenza è stata nominata Lyle Brainard. Argentina, una notizia clamorosa, Maradona è stato sepolto senza il cuore. Il suo cuore è stato estratto per studiarlo perché era molto probabilmente e anche importante nel determinare la causa della morte. Ovviamente ora Diego Maradona è sepolto senza cuore, la rivelazione di Nelson Castro, giornalista e medico argentino, autore del libro La salute di Diego, la vera storia. Il suo cuore pesava mezzo chilo quando normalmente pesa 300 grammi, ha aggiunto ancora il giornalista alla TV locale, cioè dell'Argentina. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Sport, politica, un nuovo caso contro la Cina. I media mainstream, proprio al soldo dell'imperialismo degli Stati Uniti e dei paesi occidentali, si stanno affannando nelle ultime settimane per sciogliere il mistero, per così dire, della ex tennista professionista cinese Peng Shuai, la cui libertà, se non la stessa integrità fisica, sarebbe messa in serio pericolo dal governo cinese. La 35enne Peng, secondo la versione, diciamo, occidentale, sarebbe stata presa di mira per aver denunciato un abuso sessuale subito da un uomo politico cinese con cui aveva avuto anche una relazione. La realtà che emerge dai fatti di dominio pubblico di questa vicenda, in gran parte resi noti dalla stessa Peng, disegnano però uno scenario ben diverso, nel quale non sembrano esserci non solo prove, ma nemmeno accuse di stupro, né tantomeno della presunta minaccia che incomberebbe sull'ex tennista. L'intera storia rappresenta un altro esempio di come la stampa occidentale, soprattutto quella americana, riesce a manipolare determinate notizie, gonfiandone alcuni aspetti all'apparenza per nulla controversi, così da alimentare campagne politiche già in atto o ancora da lanciare, che a loro volta combaciano con le mire strategiche dei governi per i quali questi stessi media agiscono spesso da organi di propaganda. Per quanto riguarda il caso di Peng Shuai, l'obiettivo di giornali come il New York Times, prevedibilmente tra i più attivi nel alimentare i sospetti, ancora una volta di sradicare il governo cinese, proprio mentre sta prendendo quota l'ipotesi di una qualche forma di boicottaggio alle Olimpiadi invernali in programma a Pechino il prossimo mese di febbraio. Per così dire, il caso della tennista era esploso il 2 novembre scorso quando sull'account ufficiale della Peng sul social cinese Weibo era stato pubblicato un resoconto della relazione da poco terminata tra quest'ultima è un uomo politico cinese, Zhang Gaoli, l'importante uomo politico cinese, 75enne, aveva fatto parte tra 2012 e 2017 del comitato permanente del Partito Comunista, ovvero il più alto organo decisionale di questo paese. Il lungo post scritto dalla Peng era stato rimosso solo dopo pochi minuti dalla pubblicazione, ma in rete è continuato a circolare lo screenshot e la tradizionale integrale inglese è tuttora disponibile su vari siti.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. L'apice del potere elamita venne raggiunto nel XII secolo quando un re guerriero, Shutruk Nahunte, prese in mano le redini dello Stato e i suoi due figli, Kutir Nahunte e Shilak Inshushinak, tenaci come il padre, ne governarono il territorio. Questi principi devastarono Babilonia, mettendo fine al governo dei Cassiti sulla città, invece di annientare completamente la città, essi portarono a Susa un ricco bottino di guerra che includeva numerose opere d'arte. Capolavori dell'arte mesopotamica furono portati nei templi edificati all'interno della cittadella di Susa. Pietre basali dei templi, statue dei sovrani accadici, alcune copie del codice di Hammurabi, una serie di incisioni ufficiali cassitiche contenenti elenchi di offerte dei sovrani ai templi e molte altre meraviglie. Oltre al codice, una di queste meraviglie rappresenta un re che adora il suo dio. Il volto del re era stato cancellato e sostituito con quello del sovrano regnante al momento. Un volto adirato, duro e sicuramente non degno di lode. Questa immagine mostra anche l'asprezza che caratterizzava la lingua elamitica e illustra una parte della loro civiltà. martiri dell'Elam, come Untash Parisha, furono inumati in stanze sotterranee nelle vicinanze del tempio di Inshushinak. Alcuni dei manufatti artistici d'oro e di bronzo dell'Elam sono molto simili a manufatti prodotti nell'Iran centrale. Ci si chiede se queste somiglianze sono la prova dell'influenza dell'Elam sull'Iran o se sia stato l'Elam a prenderle come riferimento. Si può rispondere che le opere elamitiche sono prodotte con tale perizia e abilità tecnica che fu senza dubbio l'Iran a imitare l'Elam. E tuttavia, nell'imitazione, gli artisti iraniani cercarono di apportare modifiche e innovazioni che raggiunsero la perfezione 7 secoli più tardi nell'arte achemenide. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.